Naturalmente ho una traccia scritta del mio intervento per precisione e per correttezza verso gli ascoltatori. Naturalmente tenterò di interagire con voi e poi magari successivamente, se ci saranno delle domande, di chiarire ciò che non è chiaro. Il tema che ho scelto, appunto, l'ho chiamato spazio-cervello, spazio-cervello, facendo riferimento a una categoria che vedremo tra poco di ispirazione, ma tengo a precisarlo solo di ispirazione deleuziana, cioè da Gilles Deleuze, vedremo poi in che modo, anche se veramente chiedo agli ascoltatori di considerarlo più che altro uno spunto di partenza, come vedrete, perché mi muoverò tra elementi di rappresentazione del cerebrale nel cinema di fantascienza e i significati che esso assume all'interno di una possibile storia del cinema di fantascienza, subspecie, cefalea, cioè diciamo che secondo me il cinema di fantascienza ha a che fare soprattutto con la trasformazione del corpo, in particolare con metafore più o meno chiare della testa e del cervello umano, e vedremo quindi in questa carrellata come alcuni momenti della storia di fantascienza possono essere sublimati da questo aspetto particolare. Del resto si è propensi da sempre a considerare la science fiction come il luogo privilegiato, no? Per la rappresentazione del corpo. Avete presente gli ingigantimenti, i rimpicciolimenti, il teletrasporto, l'automa, il robot, il cyborg e ancora dissezioni, smembramenti, sdoppiamenti più o meno di sosia o anche solo di Mr. Hyde vari. Tutto vero del resto e anzi ancora oggi il corpo si conferma sempre più come un terreno di scontro simbolico riguardo all'apparato anche epistemologico che il genere porta con sé, grazie alla inevitabile e sempre presente riflessione sulla tecnologia. Noi appunto proponiamo questa casistica sullo spazio del cervello distinguendo nettamente tre fasi nella storia della fantascienza che abbiamo voluto chiamare classica, moderna e postmoderna. Un'epoca di fantascienza classica dove il cervello è metaforicamente incarnato dalla razionalità umana che cerca di allontanare un invasore esterno o interno. L'epoca della nascita della cosiddetta fantascienza moderna, più o meno con Stanley Kubrick, e le note teorizzazioni che vedremo di Deleuze sul cinema cervello, cui poi si devono aggiungere naturalmente altri film, oltre a 2001 Odissea nello spazio, e infine una fantascienza contemporanea o postmoderna per la quale il cervello non è più luogo di unità e deposito del pensiero, ma una specie di carnevale psichico, luogo di gioco interattivo che viene perfettamente rappresentato dalla cultura cyberpunk. Diciamo subito, per chiarire anche l'approccio che io do a questo mio intervento, che non ci occupiamo sic et simpliciter di quei casi in cui il cervello è effettivamente il teatro anche scenografico, io l'ho chiamato teatro biologico di avvenimenti. Ad esempio, quindi non parliamo proprio di film che parlano del cervello, non so, Viaggio allucinante, quel viaggio attraverso l'interno del corpo umano del 66, o per citare un film recentissimo, The Cell, la cellula dove la protagonista entra nel cervello del serial killer, che è rappresentato in maniera piuttosto grottesca, ma che è un film a suo modo abbastanza importante. Non è neanche questo il luogo, peraltro, per discutere confini e periodizzazioni dell'intera storiografia fantascientifica, o meglio che la storiografia sulla fantascienza ha decretato per il genere di cui qui ci occupiamo. Accettiamo quindi per buona, un po' acriticamente, l'idea che l'insorgenza vera e propria della science fiction sia da collocarsi negli anni 50 e negli Stati Uniti, dove peraltro il numero di film prodotti e la vastità del temario prescelto non lasciano adito a dubbi quantomeno sull'importanza che prende il fenomeno. Tutti sappiamo che studiare la fantascienza di quegli anni significa in qualche caso esporsi all'ironia dei non addetti ai lavori, coloro che pensano sia impossibile appassionarsi a prodotti così, tra virgolette, ingenui. La tenace e recente però ondata di studi, devo dire in particolar modo anglo-americani, ma in terra italiana anche del nostro Franco Lapolla che ascolterete domani, ecco, su questo tema dovrebbe aver spazzato via i dubbi residui da una parte riguardo all'utilità certa del lavoro, dall'altra della ricchezza di contenuti che molte di queste opere propongono. Io ho spesso affermato anche in altre occasioni che non per questo si deve appiattire tutta la produzione cinquantesca su uno stesso vettore di studio, il che finirebbe per danneggiare poi anche i film più celebri, più interessanti e più stratificati. Fatta questa doverosa premessa, quindi, arriviamo all'argomento. Quello che suggeriamo è che il percorso della fantascienza sia in qualche modo legato al tragitto, alla traiettoria che l'idea e il concetto di cervello compiono nel cinema di genere. Ammetto che parleremo in particolar modo della fantascienza statunitense. Gli anni 50 in questo senso rappresentano un caso straordinario, da un certo punto di vista, infatti, siamo di fronte a un genere che mette a punto i propri strumenti piuttosto tardi rispetto ai filoni più codificati e si preoccupa di perimetrare un tipo di consumo giovanile, quando non decisamente adolescenziale. Come insegnano gli studi di Rick Altman sul genere cinematografico, non sulla fantascienza, sulla teoria del genere nel cinema, la definizione di un genere è un fatto sintattico, semantico e pragmatico, dove il piano semantico può essere in condivisione con altri generi, non so, il mostruoso con l'horror, ad esempio, e il sintattico anche, basti pensare al rimodellamento in termini di plot delle tipiche opposizioni ordinario, straordinario, per citare Todorov, al lavoro in tutto il fantastico, non solo nella fantascienza, in tutto il fantastico in generale. Mentre il lato pragmatico offre tutta una serie di pratiche testuali e paratestuali su cui lo studioso si è fermato molto a lungo. Ad esempio, lui ricorda il caso del Mostro della Laguna Nera, un film del 1954 che per molti effetti è un horror in piena regola, ma viene venduto, proposto attraverso locandine, pubblicità e quant'altro al pubblico come un film di fantascienza, perché in quel momento è la fantascienza il genere dominante. Quindi ricordiamo anche le strategie che i distributori, i produttori e i pubblicitari mettono in atto in un dialogo continuo con gli spettatori per definire che cos'è un film di fantascienza o meno. Ora, che la fantascienza degli anni 50 sia attraversata da fobie e ossessioni tutte storicizzabili è un dato su cui credo ogni studioso possa concordare. Si è detto varie volte, guerra fredda, pericolo nucleare. Apparente, ma solo apparente, euforia prodotta dal modello sociale capitalista che si afferma negli anni 50, caccia alle streghe, tutta una serie di elementi che no, entrano metaforicamente, sotterraneamente nel cinema degli anni 50. Cito proprio Lapolla quando dice: da tutto ciò si comprende bene che l'immaginario dell'epoca pone in primo piano non la curiosità della scoperta, l'audacia dell'esplorazione, il fascino dello spazio profondo, bensì il timore che quella stessa scienza che è giunta per mettere all'uomo tali aperture e novità possa nel contempo liberare forze incontrollabili, potenzialmente distruttive per l'umanità. E affermazione che condivido pienamente. D'altra parte, un repertorio stilistico vero, spesso raffazzonato, alle prese con la rappresentazione di eventi soprannaturali e nuovi, vecchi, tra virgolette, effetti speciali, causa di un ingolfamento della messa in scena più che di un suo processo di maturazione. Quindi un genere che si trova in una situazione aurorale negli anni 50, proprio nel momento in cui altri generi compiono forse il percorso definitivo del loro lungo processo, in particolare penso al western e al musical. È tuttavia interessante notare come gran parte delle paure interne alla fantascienza nei 50 siano da ascriversi comunque al concetto di identità. Ancora nulla di nuovo fino a questo momento, non sto dicendo nulla che non sia già stato scritto. Spossessamento e perdita del sé sono da sempre gli elementi chiave in grado di scatenare il perturbante. Ma se, come afferma secondo me molto giustamente Giorgio Cremonini, la fantascienza è il luogo di passaggio di un certo tipo di fantastico tra ordinario e straordinario, in poche parole, scusate, ho citato male, la scienza è il luogo di passaggio, ciò significa che, secondo Cremonini, se tutto il fantastico è in continua tensione tra un mondo ordinario e un mondo straordinario, la fantascienza è un tipo di fantastico in cui la scienza o l'ipotesi scientifica è il luogo in cui si compie questo passaggio tra ordinario e straordinario. In altri luoghi, scusate, in altri generi il luogo è differente, evidentemente. La fantascienza si distingue dal fantastico proprio per il termine scienza che sta all'interno di questa definizione. Ecco, allora noi potremmo parafrasare la riflessione di Cremonini e trasformarla in questo senso. Il cervello è il luogo di passaggio della fantascienza tra ordinario e straordinario. Vediamo perché. Nei prodotti più ingenui questo tipo di orrifica paura si limita a ripetersi di gesti dei protagonisti che si portano le mani alla testa, o per aver ascoltato un sibilo, o per aver attraversato delle radiazioni, o per essere stati colpiti da qualche potere telepatico. Era troppo difficile fare un'antologia di immagini di questo genere, ma credo che tutti ricordino una serie anche solo di trailer di film del passato in cui i protagonisti si tengono la testa sconvolti da avvenimenti parascientifici, orrorifici, eccetera. In alcuni film poi la deformazione cranica assume però aspetti scioccanti. Si ricorda il caso dei metaluniani in Cittadino dello spazio di Joseph Newman del 1954, nel quale gli extraterrestri dai capelli bianchi con l'aspetto di trentenni hanno una protuberanza in fronte e rappresentano un gruppo assai meno compatto del solito stuolo di alieni uniformati allo scopo della distruzione. I metaluniani discutono spesso tra loro durante il film. Per tacere poi di alcune opere faro che già ci spingono al decennio degli anni 60, come Il villaggio dei dannati di Wolf Rilla, con bambini dal volto e dai capelli albini. In altri film però la faccenda si fa un po' più seria di così. In questo momento il repertorio sarebbe scarso. Nel film più importante per la crisi dell'identità nella fantascienza degli anni 50, inevitabilmente sto parlando dell'invasione degli ultracorpi di Don Siegel, via via interpretato, come sapete, dalle scuole politiche più sideralmente lontane, intorno al cervello e forse persino intorno all'anima, secondo Siegel, si gioca tutta la partita. Gli alieni sostituiscono i cittadini di un paese della sana provincia americana e assumono comportamenti freddi e apatici, per lo più riscontrabili grazie alla fissità dello sguardo o alla mancanza di luce negli occhi o persino alla rigidità fisionomica delle persone vicine, delle persone care. Allertato da varie segnalazioni, non a caso è la figura di un medico, il cui sapere tradizionale si rivela impotente, a guidare la ribellione a questo orrore della perdita di identità cerebrale. Ancora non a caso la sostituzione avviene durante lo stato di sonno dei protagonisti, che è forse il dato più inquietante e che è in grado esso sì di spiegare l'impressione che ancora oggi il film desta in uno spettatore anche smaliziato. È in grado, credo, anche di spiegare perché di questo film vengano fatti remake ufficiali e remake non ufficiali. Quel periodo del giorno in cui il cervello è costretto a sospendere la propria attività razionale e quindi a sognare, diventa il terreno del pericolo assoluto. Non però il Babau o l'uomo della sabbia di memoria hoffmanniana, come qualcuno ha erroneamente pensato. Body Snatchers respinge la parentela con la tradizione onirico-orrorifica proprio in virtù di quello scandalo irrazionale della sostituzione della propria testa, non la sostituzione frankensteiniana, la sostituzione del proprio pensiero. Un altro prende il posto tuo, un'altra razionalità entra e ti sostituisce all'interno di una comunità. Un altro film sotterraneamente legato a questo, eppur di origine produttiva molto lontana, Il pianeta proibito del 1956 di Fred Wilcox, si spinge anche più in là. Notoriamente ispirato niente meno che alla Tempesta di Shakespeare, esso contiene il più formidabile coup de théâtre della fantascienza classica. Gli attacchi di nemici invisibili contro gli astronauti atterrati sul pianeta proibito, come sapete, non sono altro che la concrezione del lead del dottor Morbius, lo stesso sepolto id che aveva portato alla distruzione la precedente evolutissima civiltà Krell. Lasciamo da parte tutte le metafore pacifiste che aveva portato, scusate, tutte le metafore pacifiste del caso. Ciò che interessa è che forse per la prima volta viene tematizzata quella divulgazione freudiana che permette al cinema di genere di spargere intorno ai protagonisti un vero spazio cerebrale. Attacchi, e tra l'altro questi attacchi, come qualcuno ricorderà, sono rappresentati con una animazione, anche se piuttosto rudimentale, ma per l'epoca molto importante, curata dalla Walt Disney. E quindi molto spesso non si riesce neanche a identificare questo essere rossastro che attacca i protagonisti e che viene animato dalla Disney. Secondo alcune interpretazioni maliziose, proprio questo essere prodotto dall'inconscio, del dottore, somiglia al logo del leone della MGM. Ma questo è così, ma solo una curiosità. Ecco, le forze vagamente leonine che danno l'assalto ai nostri eroi ogni volta che l'irritazione di Morbius sale, impedendo al robot famoso del film, Robby the Robot, di intervenire, poiché vi riconosce l'identità del padrone. Lui non può attaccare il padrone, quindi capisce che quella è una concrezione, dicevo, dell'inconscio del padrone. Sono una estroversione, se mi passate il termine, del cervello umano senza precedenti nella fantascienza, che fino a quel momento, come detto, aveva preferito sublimare il concetto con raffigurazioni iperboliche da un punto di vista espressamente biologico. Ma è possibile che Freud fosse sbarcato a Hollywood all'improvviso? Nel suo recente e ammirevole, tra l'altro, studio sul cinema noir, Leonardo Gandini ci ricorda che la diffusione, cito, la diffusione dei termini psicoanalitici in America finisce per interessare al fenomeno anche Hollywood. Secondo lo psicologo francese René Zazzo, a partire dal 39, dal 1939, sono moltissimi i produttori cinematografici abbonati alla Psychoanalytical Review. Come ogni processo di divulgazione, anche questo però comporta necessariamente tutta una serie di semplificazioni, equivoci e fraintendimenti. Sempre Gandini, sulla scorta di studi abbastanza storici sul noir, ricorda che il noir, appunto, è stato il luogo freudiano per eccellenza negli anni 40, sia nella messa in scena di sogni o di stati di squilibrio psichico, sia per un più diffuso onirismo dell'atmosfera di questi racconti. Se è vero che il noir entra in crisi negli anni 50 a causa del nuovo realismo post-bellico nella rappresentazione urbana, allora, perché no? Io azzarderei che le suggestioni freudiane trasmigrano, trovano ospitalità in nuovi territori che sono di un genere, quello fantascientifico, che emerge proprio quando quello del noir tramonta. E quindi, in qualche modo, può trovare ospitalità nei nuovi territori della fantascienza, dove tutto è forse più plateale che nel noir, ma il cui terreno è interamente da coltivare. Quindi, se l'invasione degli ultracorpi dice qualcosa del fatto che dormire dopo l'interpretazione dei sogni sia un'attività pericolosa, se il pianeta proibito racconta alle folle popolari delle prime visioni che cos'è l'id e come in nessun modo ce ne potremo liberare, allora l'esperimento del dottor K del 58 di Kurt Neumann diventa, un po' fantasiosamente, la versione hollywoodiana del motto di spirito. Spiego perché. Come già ricordava un altro mio collega, Michele Canosa, che ha curato un libro su Cronenberg e ha scritto un saggio molto bello sulla mosca di Cronenberg, sul remake, quindi del dottor K di Neumann, l'esperimento del dottor K potrebbe riguardare il famoso errore che Freud studia a lungo del tête à bête, ovvero di quell'involontario gioco di parole che porta a confondere la parola testa, in francese, con il vocabolo bestia. Tête à bête significherebbe testa a bestia invece che testa a testa. È un gioco di parole che funziona evidentemente quasi solo in francese, ma che Freud ha studiato proprio per spiegare che cosa si nasconde sotto l'errore, il lapsus e il moto di spirito. Come suggerisce giustamente Andrea Meneghelli nel libro che insieme abbiamo scritto sui 100 film più importanti della fantascienza, il film di Neumann, L'esperimento del dottor K, impressiona anche perché è costruito come un lungo spogliarello, prima qualche pelo possiamo vedere, poi le zampe, poi il petto, infine, alla fine del film, con ingresso trionfale e spaventoso, la testa di mosca in sostituzione di quella umana. Siamo di fronte a una vera e propria realizzazione della metafora. Quella testa umana razionale e comunque che noi riconosciamo come parte della nostra comunità diventa una testa mostruosa. mostruoso fino a quel punto è anche il resto del corpo, ma mai quanto il momento in cui ci si rende conto che la testa umana è stata sostituita da una testa di mosca. E quindi, proseguendo il paradosso, qualcosa del Theta Bet, se vogliamo proseguire questa battuta, esiste anche nel dottor K, poi portato a emergenza da un film come La mosca di Cronenberg. Riassumendo, per il cinema di fantascienza classico, oltre a tutto ciò che già è stato enunciato, bisogna aggiungere che, almeno in alcuni dei suoi film fondamentali, la tematica del cervello si muove da un piano figurativo a un piano simbolico. E diventa, in quanto testa, in quanto capo, potremmo dire, il deposito della cultura psicanalitica freudiana passata al cinema precedentemente attraverso il noir. Esiste già in questo senso un vero e proprio spazio cervello, come vorremmo dimostrare? Forse no. Eppure, la svolta kubrickiana di 2001 sembra partire dal classico per traghettarci fino al postmoderno. In fondo, la storia dei cervelli fantascientifici è la storia del genere fantascientifico in America. Possiamo definire 2001 un film moderno, sicuramente. Seguendo le periodizzazioni più comuni di storia del cinema, forse no. Anche qui potremmo parlare a lungo delle periodizzazioni della storia del cinema. Certo che il concetto di modernità al cinema non corrisponde senz'altro all'idea di un film come 2001 Odissea nello spazio. In una periodizzazione interna alla fantascienza, evidentemente ritardata rispetto al resto della storia del cinema, se parliamo di classico per gli anni 50, credo che possiamo permetterci, almeno contenutisticamente, un'idea di moderno per gli anni 60, in particolare per la svolta kubrickiana. A considerare infatti quello che scrive il filosofo Gilles Deleuze, potremmo effettivamente considerarla modernità. Tutti ricordano che il filosofo francese, nella sua fin troppo, e colpa anche mia, da oggi citata opera, L'immagine tempo, colloca il cinema di Kubrick, e questo film in particolare, all'interno della categoria dedicata a corpo, cervello e cinema. Uno degli studiosi più importanti di Deleuze, Roberto De Gaetano, scrive che è il funzionamento del cervello ad essere fatto in queste pagine oggetto di rappresentazione. L'identità del mondo e del cervello, il mondo cervello e il cervello mondo. I funzionamenti del cervello si sostituiscono alle posture del corpo. Ma leggiamo direttamente Deleuze, il cui incipit del capitolo io considero potentissimo, e dice: "Datemi un cervello. Sarebbe questa l'altra figura del cinema moderno", dice Deleuze. Datemi un cervello. In Kubrick, afferma ancora Deleuze poco più avanti, il mondo stesso è un cervello. Vi è identità tra cervello e mondo, come la grande tavola circolare e luminosa di Dr. Strangelove, il gigantesco computer di 2001, ripeto, il gigantesco computer di 2001, e l'Overlook Hotel di Shining. Dateci un cervello, dunque, aggiungeremo noi, e vi consegniamo la fantascienza moderna. In ossequio alle norme di coalescenza di passato e presente e di virtualità che Deleuze indica come caratteristiche del cinema moderno, virtualità chiaramente non ancora nel senso che intendiamo oggi, Kubrick osserva la fantascienza come l'universo privilegiato nel quale offrire una storia e rappresentazione del cervello. Tutto 2001, tra le tante e varie interpretazioni possibili, è in fondo la fioritura esterna di un meccanismo cerebrale, che si coagula poi intorno a figure di cervello attualizzate, come quella di HAL 9000, che non a caso è un automa, ma è un automa disseminato all'interno di un'intera astronave, visto che la controlla, e ripreso, tra l'altro, alcune volte in soggettivo o in semisoggettiva. Dentro e fuori si confondono continuamente in 2001. La lettera del racconto si infrange contro l'ultima esperienza psicotropa, quella che il protagonista fa alla fine del film, che è ben lontana dal mettere in crisi l'impianto liturgico e macchinico della messa in scena fino a quel momento, conferma anzi che il film è la testimonianza esperienziale dei funzionamenti cerebrali, razionali e spaventosamente meccanici nel momento della razionalità, casuali e completamente combinatori nel momento dell'irrazionalità, dove 2001 come viaggio nel cervello umano, dal razionale all'irrazionale, dal momento della logica al momento dell'esperienza psicotropa, che molti hanno indicato anche in qualche modo come un sintomo della cultura del 68 in cui il film nasce. Ancora Deleuze su Kubrick. L'identità di mondo e cervello, l'automa, non forma un tutto, piuttosto un limite. Una membrana che mette in contatto un fuori e un dentro, li rende presenti l'uno all'altro, li confronta o li mette di fronte. Il dentro è la psicologia, il passato, l'involuzione, tutta la psicologia del profondo che mina il cervello. Il fuori è la cosmologia delle galassie, il futuro, l'evoluzione, tutto un soprannaturale che fa esplodere il mondo. Attenzione però, Deleuze cita anche Alain René, come cineasta del cervello. Eppure dimentica proprio il film di fantascienza di Alain René, Je t'aime, je t'aime, che non a caso è datato 1968. Un film in cui il protagonista, Claude Ryder, un nome che in René torna spesso, diceva un film, il protagonista dalle tentazioni suicide, alla fine si fa convincere da un gruppo di scienziati a compiere un esperimento, un viaggio nel tempo da compiere attraverso la propria psiche. Ryder entra in una specie di bomboniera, figurativamente, è una specie di surcervello, di un esocervello, volendo, e comincia a tornare nel proprio passato. La macchina ha però un malfunzionamento. Così il risultato è che Ryder, come nella peggiore pena del contrappasso, è costretto a rivivere ossessivamente un ristretto novero di ricordi, come un zigzag dentro una mente incagliata. L'idea forte di René era quella, evidentemente, di tematizzare il proprio stesso cinema, che come sapete è fatto di manipolazioni sul tempo del racconto. Qui egli le fa vivere al protagonista come se fosse un'esperienza della propria psiche, come stavo appunto dicendo. E a sua volta un viaggio allucinante molto peggiore di quello verniano. È ormai l'epoca, tra l'altro, dell'antipsichiatria, della protesta ideologica che si scaglia contro le archetipiche lezioni freudiunghiane. Eppure la nuova fantascienza cinematografica, la fantascienza ben dentro al cinema moderno e politico degli anni 60-70, sembra sublimare tutto in un detour dentro e fuori quella membrana che separa e al contempo unisce cervello e mondo, che non vengono più distanziati da marche di enunciazione, da evidenti momenti del racconto, ma che vengono rappresentati tout court con il dentro come il fuori. Più sottilmente in 2001, più chiaramente in Je t'aime, je t'aime di Alain René. Naturalmente non si tratta solo di questi due film, basti ricordare anche Solaris di Tarkovsky del 72, dove esiste un pianeta cervello che produce e concretizza immagini destabilizzanti, o Zardoz di John Boorman del 73, in cui il protagonista riceve osmoticamente dal cervello vortex, come viene chiamato, tutto il sapere del mondo all'interno di una fiaba, peraltro, stracolma di simboli e allegorie. Qui veramente credo che siamo di fronte a uno spazio-cervello che sostituisce l'idea di spazio della fantascienza classica. Mi avvio verso la conclusione e, come dicevo, non dimenticate l'aspetto un po' provocatorio di questa carrellata, se no non potremo passare così agilmente dalla fantascienza classica a quella moderna e infine ora a quella postmoderna. E quindi, detto questo, mi sento più rasserenato nel dire che la cinema e fantascienza postmoderni sembrano invece aver nuovamente mutato l'orizzonte deleuziano. Da una parte, in fondo, neoclassico, il ritorno dei generi, come è stato detto, Hollywood negli anni 80-90 ha riprodotto una possibile, ma su questo ci sarebbe da discutere, ingenuità dei generi, comunque un tentativo di neoclassicità, tanto quanto invece il cinema degli anni 60-70, Cassavetes, Altman, Arthur Penn e quant'altri avevano testato criticamente i generi, svuotandoli. Dall'altra però molto smaliziato, tanto che il postmoderno, sappiamo, è pratica dell'accumulo e della mescolanza. Ebbene, il cinema contemporaneo americano, quindi occidentale, sembra fondarsi proprio sulla fantastizzazione di tutti i generi. A partire dal 77, del resto solo pochi anni dopo Tarkovsky e Boorman, Lucas e Spielberg sembrano spazzare via per sempre questi troppo pensosi ragionamenti della science fiction adulta dell'epoca moderna. Non a caso si chiamava, qualcuno l'ha voluta chiamare fantascienza politica, altri fantascienza sociologica, con un aspetto quindi ben preciso di perimetro dei temi affrontati. In questo senso, nel nostro viaggio di genere subspecie cerebrale, dobbiamo pensare quindi che anche per lo spazio cervello si ritorni a uno stato neoclassico, sia pure smaliziato e consapevole di esserlo? In un certo senso forse sì, anche se poi, e ancora una volta, è la cultura cyberpunk ad aver offerto una sintesi formidabile con un'idea di inner space, spazio interno, che noi potremmo nominare inner brain, altrimenti impensabile. Pensate a tutta la letteratura cyberpunk, inutile che io ricordi forse i nomi che vanno da William Gibson a Rudy Rucker e a tantissimi altri. Ecco, queste autostrade neuronali che passano, potremmo osare dire via cavo attraverso il cervello, danno vita a mondi immaginifici e saltano d'un balzo gli impedimenti che gli anni, di verosimiglianza, anche se fa un po' ridere dirlo, che gli anni 50 sembravano temere, o saltano anche il periodo della modernità cristallo, per ricordare ancora il filosofo francese, quei momenti in cui c'era una vera virtualità, un vero momento di coesistenza di dentro e fuori, di spazio cerebrale e spazio esterno. Questa volta la membrana che separa, ma con sostanza, dentro e fuori, nel cinema cervello, è invece un dentro infinito, che privilegia l'introspezione da astronauti o da bionauti al vecchio viaggio interstellare. Uno studioso come Brian McHale, che ha studiato, ha composto volumi sulla fiction postmoderna, ma anche sul nuovo tipo di fantascienza, dice ad esempio, afferma che direttamente, insomma, il cyberpunk sostituisce quell'idea di descrizione di mondi lontani con la descrizione dell'inner space, dove inner si intende dentro il proprio corpo, dentro il proprio cervello. E addirittura cita alcuni passi di romanzi cyberpunk in cui quelle parti descrittive in cui Asimov e compagnia descrivevano mondi lontani vengono utilizzate quindi con la stessa pratica retorica e narrativa per descrivere lo spazio generato dal computer o dall'interazione del computer con la mente umana. Quindi in qualche modo si recupera un aspetto della fantascienza, parlo di romanzi, avventurosa e classica, e lo si trasporta all'interno di una fantascienza che cambia, tra l'altro, enormemente anche la propria estensione lessicale. Quindi credo che questo possa avvenire, sia pure sussultoriamente, anche al cinema. Come ricorda Vivian Sobchak, che è una studiosa americana no, di fantascienza, ma non solo, è anche una fenomenologa, questo dentro paradossalmente privo di profondità, altro non è che una caratteristica stessa del postmoderno, da lei definita deflation and inflation of space. Questo moderno, seguendo forse lo studioso più noto di postmoderno che è Frederick Jameson, che è un po', che è diventato un po' livre de poche del postmoderno, ecco, diceva Jameson che questo postmoderno emerge grazie a un'ipotesi architettonica che aspira a creare degli spazi mondo. Si materializza al contrario, ed essa si materializza al contrario come disorientante e decentrata. Secondo Jameson, per spiegarci, il postmoderno viene annunciato da un'architettura che ambisce ad essere tutto, il mall ne è esempio fondamentale, però è fatta all'interno di spazi che sono disorientanti e decentranti, un po' come lo spazio virtuale, purché lo si consideri nella sua ampiezza semantica, tanto che potremmo definire spazio-cervello quel mondo alternativo e scambievole vissuto dai protagonisti di Strange Days, direttamente in corteccia cerebrale. In questo caso, non a caso Strange Days compare in una serie di volumi dedicati al cinema o al cosiddetto cinema cyberpunk, senza pensare che in fondo sì, c'è il frutto di una tecnologia forte che è lo Squid, nominato in Strange Days, ma si salta di un sol balzo tutta quell'armamentario computeristico, hardware e software che di solito serve al cyberpunk per far passare, questa volta sì, il proprio luogo dell'ordinario e dello straordinario. E quindi, tra le grandi sintesi culturali, sicuramente Strange Days è un film fondamentale perché si entra nello spazio cerebrale dei protagonisti senza bisogno di altri collegamenti a macchine, che era una delle cose più interessanti del cyberpunk, perché c'è un'interazione uomo-macchina. Quindi potremmo chiudere questa comprensibilmente affrettata valutazione periscopica dello spazio-cervello pensando a una sorta di viaggio da fuori a dentro, in cui la fantascienza classica intuisce la seducente suggestione della psiche rivoltata al di fuori, di ispirazione lontanamente freudiana. Quindi, come dicevo, pensiamo ai film che ho detto, che rendono avventuroso nel cinema, con le lezioni del cinema classico, l'idea che l'id o qualcosa di alieno, qualcosa di lontano, possa occupare lo spazio intorno a noi, però fuori, fuori da noi. Poi il cinema moderno, capitanato, la fantascienza moderna, se vogliamo, capitanato da Kubrick, insinua il dubbio che la psiche e il mondo, il cervello e i fenomeni, un po' solipsisticamente, coincidano, si confondano, siano tutt'uno, siano una membrana che divide ma unisce. E quindi potremmo dire che il postmoderno fantastico crea invece, per così dire, le occasioni di un grande dentro, di un grande teatro psichico indotto dalle nuove tecnologie che ti chiedono di immergersi. Credo che immersività sia una parola che è saltata fuori, forse nelle precedenti conferenze, non lo so, però questa idea di immersività che viene citata anche da Juillet e poi da Gianni Canova del cinema postmoderno è anche una immersività, in questo caso nello spazio cerebrale, dell'interazione uomo-macchina, tipico del cinema postmoderno. Non solo nuove tecnologie, come dicevo, i film li conoscete, da Johnny Mnemonico fino al recentissimo Matrix, ma basti pensare anche a un film che credo, lontanissimo da tutti i generi, però non a caso salta fuori negli ultimi anni, cioè Essere John Malkovich. Cervello umano e cervello artificiale a questo punto si specchiano e si circondano di mondi sensibili, tanto da rendere complessa la credibilità stessa del reale. Si pensi nuovamente a Matrix o nuovamente a Existence di Cronenberg, che un'altra volta può essere citato come un film che riesce a superare il problema della rappresentazione della tecnologia, non la mette nemmeno in scena, c'è una rappresentazione della tecnologia biologica, ci sono degli esseri quasi viventi che respirano, che collegano una persona all'altra, eppure si riesce a entrare nei cervelli, andare lontano e a vivere cerebralmente questo teatro, come l'ho chiamato. E quindi il cinema postmoderno potrebbe rilanciare una paradossale, perché giustamente la Sobchak la chiama superficiale, però un'infinita e superficiale dentrità terremotante che crediamo, osiamo pensare, che Deleuze avrebbe studiato con un certo interesse. Se lo spazio-cervello è oggi per la fantascienza uno spazio intergenerato dalla psiche umana e dalla macchina, a parte i casi che ho citato, la prossima tappa potrebbe essere quella dell'intelligenza artificiale che riavvia il processo espandendosi tutta fuori di sé. Ma un po' timorosi di fronte a questa ipotesi, per il momento ci fermiamo. Grazie.